Nel 1984 l'artista Alighiero Boetti ha scelto l'aporia dell'Enea di Metastasio, proprio il dubbio funesto non parto, non resto, diciamo così, come blasone. L'ha incorporata, ha incorporato questa frase in un repertorio di frasi che lui sceglieva e con cui, fra le altre cose, intitolava le proprie opere. E non parto, non resto, è il titolo dell'opera di cui parliamo questa sera. Era una frase che aveva tutto per piacere ad Alighiero Boetti. La concisione, innanzitutto, il numero delle lettere che la compongono, importantissimo per lui, il fatto che accostasse appunto due termini antinomici e inconciliabili, questa alternativa paradossale del viaggio e della residenza, e forse anche proprio il fatto che sia composta di due negazioni. Ha usato la frase in diverse occasioni, sia come verso isolato, sia all'interno della quartina «Non parto, non resto, ma provo il martire che avrei nel partire, che avrei nel restar». E peraltro, visto che non stiamo parlando di uno scrittore, ma di un artista figurativo, un artista figurativo che considerava il linguaggio verbale la parte integrante del suo lavoro, come vedremo, però ecco, dobbiamo, secondo me, chiederci questa sera che cosa Boetti faccia a questa frase per farcela vedere.
Nel prossimo passaggio, Stefano Bartezzaghi, dopo aver fatto distribuire la versione Braille dell'opera, spiega come funzionano i due pannelli che costituiscono l'opera e come ricostruire l'enigma.
Come funziona questi pannelli? È una vera e propria macchina figurativa. Allora, i due pannelli poi alla fine sono, i due fogli si ravvicinano, ma questi fogli sono quasi interamente coperti da un tratteggio appunto a biro. Sono servite molte biro per farlo e sono serviti molti assistenti. Infatti, avvicinandosi, ci si può accorgere che questa campitura che copre quasi interamente i due fogli è irregolare. Per esempio, le biro a un certo punto si scaricano e allora il colore che prima era molto intenso poi non lo è più. Oppure anche le forme, appunto non trattandosi di pennellate, di tempera o di olio, non sono mai uniformi, sono sempre, appunto, è un tratteggio che è molto nervoso. Anche perché per riempire in questo modo due foglie, appunto, è occorso certamente molto, molto, molto tempo. Ciò che non viene coperto resta bianco. È il bianco del foglio, della carta sottostante. E sono, per l'esattezza, 42 segni bianchi. Sono segni linguistici. Abbiamo sulla sinistra una colonna che riporta l'alfabeto ha 26 lettere, e tutto il resto dell'opera, in questo mare di inchiostro di biro, galleggiano delle virgole un po' segnate a diverse altezze. Sono 16 le virgole in questo. Cosa ce ne si fa di questa immagine? Allora, ci sono alcuni indizi. Tra le frasi di Boetti ce ne sono alcune come leggere l'immagine. Oppure leggere tra le righe, erano frasi che lui usava, sono come delle metafore, che molto, diciamo, molto comuni, per nulla strane, che alludono a una decifrazione. Ci chiedono appunto di leggere l'immagine e alludono a qualcosa di segreto. E secondo me è per questo che Boetti era indeciso se mettere un'etichetta a questo quadro in cui ci fosse scritto «non parto, non resto», oppure lasciare scritto senza titolo. Cioè, non parto, non resto, che è la soluzione, doveva essere ricavata dall'osservatore o l'osservatore veniva a saperlo ancora prima di aver visto il quadro, perché molto spesso nei musei si dà prima un'occhiata rassicurante all'etichetta. Una dialettica sempre tra il segreto e la sua rivelazione. Allora, Boetti diceva, io so come inventare i rebus, quello che non so è dopo averli inventati come risolverli. Il percorso che si fa di fronte a questo quadro secondo me, parte dall'indizio della scrittura, le lettere. Noi sappiamo che un'immagine, qualsiasi altra immagine in questo museo o altrove, non ha un percorso di lettura stabilito. Ognuno può vederla come toccare un oggetto non ha un inizio e una fine stabilita, lo può toccare partendo e percorrendolo come desidera. In un'opera figurativa ci possono essere dei percorsi privilegiati, ma normalmente non uno solo, e comunque è l'osservatore che è libero. Questo non accade con la scrittura. Quindi l'osservatore di questo, come di altre opere di Boetti, deve trovare il tempo di diventare lettore, leggere l'immagine, leggere tra le righe. Capire che l'immagine si trasforma in una forma di scrittura. Qui ci sta la chiave del quadro, perché la differenza è che la scrittura è orientata, nella nostra tradizione è orientata da sinistra verso destra come direzione primaria e dall'alto verso il basso come direzione secondaria, e a questo punto un'opera figurativa però fatta di scrittura avrà probabilmente lo stesso orientamento. Ed è a quel punto che si capisce come ricostruire la frase, appunto la soluzione. Dobbiamo pensare che l'immagine non va più guardata, ma va letta.
Vi proponiamo adesso la parte dell'intervento di Stefano Bartezzaghi in cui l'enigmista spiega l'importanza della scomposizione della scrittura.
A me premeva soprattutto dire che in Boetti il linguaggio viene sempre scomposto e poi ricomposto. In questa operazione si introduce una differenza, che è quella differenza che rende veggenti i vedenti, che trascende la visione ottica per passare a un altro tipo di visione. Boetti lavorava molto sulle simmetrie per ottenere questo. C'è un lavoro molto bello che sia stato anche filmato. Lui ha scritto su un muro la stessa frase usando due pennarelli, uno per ogni mano. Partendo da un punto centrale, ha iniziato a scrivere con la destra, lui non era mancino, con la destra scriveva nel senso normale, con la sinistra scriveva a rovescio, proprio rovesciando, capovolgendo le lettere come faceva Leonardo da Vinci, e dato che la frase era molto lunga, con la sinistra, questi segni un po' malcerti, perché appunto non era mancino, finiva per dover scrivere le ultime parole con le braccia completamente allargate, come se fosse in croce. E la frase che scrivono le due mani è: ciò che sempre parla in silenzio è il corpo. Allora, la scrittura non ha mai, deve essere sempre ricomposta, deve sempre contenere, presentarsi in forma di segreto. E lui, in una intervista ad Achille Bonito Oliva, una volta ha detto: le cose quando non sono segrete si annacquano. Lui usava sempre queste metafore sulla fluidità e sul liquido. E la cosa che interessa a me è che questo segreto ha sempre due livelli. Un livello, diciamo, enigmistico, a cui ci si può arrivare, come si può arrivare da questa figura alla scrittura non parto, non resto, e poi il livello di che cosa vuol dire veramente non parto, non resto. Non parto, non resto sembra un enigma antico. Era Aristotele che diceva: l'enigma è unire cose, dire cose reali unendo cose impossibili. Ecco, unendo non parte, non resto, sia un enigma di quelli di cui non si può trovare la soluzione a pagina 46. Ecco, Boetti non esce soltanto dal senso univoco, esce proprio dalla univocità. E facendo questo, lavorando appunto su aporie e paradossi, Lui ci dice un'altra cosa, c'è un famoso storico dell'arte, Gombrich, che diceva che di fronte al serpente che si morde la coda, che è una figura impossibile, no? Perché che cosa sta mangiando, chi sta mangiando, chi è il mangiato e chi è il mangiatore, di fronte a tutte queste immagini, i paradossi visivi, si esce, anche di fronte a quelli non visivi, se ne esce passando a un ordine logico superiore. E ancora una volta, appunto, essere vedenti non basta, perché dalla visione oculare bisogna arrivare a un altro tipo di visione e scoprire il movimento che si produce nella stasi. E il gioco e il segreto del linguaggio è, appunto, a mio modo di vedere, uno dei modi in cui si mette in movimento la parola.